Sei sui 93.6, 98.9. Sei su Controradio.
Piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo. Mi piacciono le risate, le stelle filanti e i piedi nudi in mezzo ai campi. Ma su tutto e su tutti, su tutto e su tutti. Mi piace lei, e lei piace a me, e vorrei che mi vedesse, che la pensasse esattamente come me. Se le piace cucinare, gli farò cucina, sarò il sole se le piace la mattina. Se le piace il suo palazzo, le starò vicino, sarò l'uva se le piace il vino.
Se le piace camminare quando piove tanto, sarò l'ombrello di qualcun altro. Se le piace volare, lei, e lei piace a me, e vorrei che mi vedesse, che la pensasse esattamente come me. A me piace lei, e lei piace a me. Che la pensasse esattamente come me. A me piace lei, e lei piace a me. E vorrei che mi sentisse, che la pensasse esattamente come me. Mi piacciono le canzoni con i finali tristi.
Questo dice Dente, gli piacciono le canzoni con i finali tristi, ma non c'è sempre nella letteratura quel happy end che tutti in qualche modo si aspettano. È raro che ho letto i libri, veramente ci sto pensando, che non hanno avuto una fine e vissero tutti felici e contenti, nel senso che non finisce in qualche modo in una maniera positiva, quindi lancia sempre un qualcosa di positivo. Se vi viene in mente qualche libro che in realtà non ha proprio una fine di quelle che vi aspettavate già dall'inizio, dicendo sì, è successo questo, è successo quest'altro, si sono lasciati, si sono magari uccisi, se state leggendo un giallo, eccetera eccetera, ma alla fine qualcosa di bello e buono è successo. Se c'è un esempio di questo libro, fatemelo sapere se avete voglia. 342 810 4111. Questa è Controradio, quando viene la sera.
The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, when not all to go. Never.
Postcards from Italy. Chissà quante postcards. Non mi viene in mente come si dice in italiano in questo preciso istante. Guardate, quando avete tre lingue in testa, quindi la mia lingua madre, italiano e inglese, a volte, se siete stanchi, c'è una confusione pazzesca. E con cartoline, ecco, mi è venuto in mente. Chissà appunto quante cartoline manderanno i turisti, e se li mandano ancora. Io sì, io le adoro e quindi le mando ancora, mi piacciono un sacco e non vedo per quale motivo non si dovrebbero più mandare. Hanno assolutamente un valore diverso da una foto scattata, di solito il vostro selfie con qualcosa indietro che sta, non lo so, in sottofondo, che potrebbe in qualche modo testimoniare che siete, che ne so, a Venezia, no? C'è una gondola, c'è un canale e il vostro faccione in primo piano che mandate a qualcuno. No, le cartoline secondo me hanno tutto un altro significato. E vabbè, io continuerò a mandarle, voi fate come vi pare. Tra poco continuiamo a parlare dei libri, perché voglio raccontarvi un po' il Salone del Libro, questa 35esima edizione del Salone del Libro di Torino, che si è conclusa qualche giorno fa, però abbiamo iniziato a parlare di libri, e quindi volevo dirvi quali sono stati i libri che hanno proprio in quei giorni, durante il salone, acquistato il pubblico, o meglio, quali pubblico ha acquistato di più. E dunque vediamo questi libri. Sono numerose le copie acquistate del romanzo di Rossella Postorino intitolato Mi limitavo ad amare te, di quello pubblicato da Silvia Balestra, La Sibilla, vita di Joyce Lussu, del libro Una minima infelicità, Neri Pozza, firmato da Carmen Verde, e dell'ultimo lavoro di Ijaba Scego intitolato Cassandra a Mogadiscio. Grande interesse hanno poi suscitato libri che hanno partecipato al Premio Strega Europeo 2023, a partire dal vincitore. Si tratta di V13, l'ultima attesissima opera di Emmanuel Carrère, e in vetta alla classifica delle vendite anche altri candidati, come l'autore ucraino Andrei Kurkov con L'orecchio di Kiev, l'autrice svedese Joanne Like Holm con Strega, e lo scrittore turco Barkan Sonmez con Pietra e Ombra. Ma sono molti altri gli autori che hanno venduto numerose copie nel corso della 35esima edizione del Salone del Libro di Torino. Alcuni sono grandi nomi della letteratura, come Niccolò Ammaniti e il suo romanzo La vita intima. Poi ci sono, vediamo, A pugni chiusi di Ari De Luca, che ha da poco pubblicato il suo nuovo titolo Le regole del Shanghai. A pugni chiusi è il Massimo Recalcati, e invece Ari De Luca con Le regole dello Shanghai. Era scritto un po' in maniera confusionale. Poi il saggio storico a sfondo politico Catilina, scritto da Luciano Canfora, ha trovato un ottimo riscontro tra il pubblico, così come l'ultimo romanzo di Marco Malvaldi, un giallo storico intitolato Oscura e Celeste. Attesissimi e di grande successo sono stati poi i libri di Roberto Saviano, Cuore puro, e di Michela Murgia, Tre ciotole. Allora, questi sono appunto i libri che sono stati più acquistati durante il Salone del Libro di Torino, però ognuno di noi poi ha i propri gusti e magari non segue quell'onda che ci porta verso una parte e sceglie magari qualche altra cosa che non ha tutta questa pubblicità e non riguarda tutti questi nomi ormai già noti.
Come stai? È la frase d'esordio nel mondo che intorno tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? E il mutuo, il pensiero peggiore del mondo, che ho intorno, tasso fisso, con l'Euribor c'è chi sta impazzendo. Cosa vuoi che scriva? Di cosa vuoi che canti? Na, di com'è facile andare quando non sai guidare. Na, di com'è triste il Natale senza mio padre. Come navigare al rallentatore.
sono stati multati dei genitori che hanno deciso di portare i figli in vacanza mentre si svolgevano le lezioni a scuola. In qualche modo lo ritengo anche giusto, ragazzi, perché comunque i miei genitori non si sognavano di sottrarmi dalla scuola per portarmi in vacanza. Era una cosa che non si faceva, potevi essere assente dalla scuola solo se eri malato, punto. Non c'era un'altra motivazione, altro che vacanze, quindi mi sembra abbastanza giusto. Voi ha detto, adesso dite, ma quanto sei autoritaria. No, io penso semplicemente che bisogna che ci siano le regole, perché questa tendenza di mancanza delle regole nella società di oggi ci porterà veramente a una brutta fine. Detto questo, una coppia di Redcar nel North Yorkshire ha deciso appunto di portare i propri figli in vacanza mentre si svolgevano queste lezioni a scuola. Il padre dei ragazzi ha portato figli a Disney World in Florida, spendendo meno, solo 480 sterline per due viaggi fatti entrambi durante il periodo scolastico. La scuola, non ha gradito la scelta genitoriale, ha multato i genitori che portano in vacanze i figli durante il periodo scolastico. La scuola li avrebbe multati perché ha sostenuto che avrebbero ostracizzato i loro figli. Paul Benson però ha deciso di difendersi, motivando che le vacanze di due settimane fatte in periodi lavorativi e scolastici gli sono costate in tutto 3.700 sterline invece di 12.000 sterline, quanto le avrebbe pagate in alta stagione. E vabbè, Ciccio, non ci vai. Nel senso, adesso veramente sembra che dobbiamo fare tutto e giustificati, no? In questo caso, perché altrimenti ci costa così. Un po' di rinuncia ci sta anche nella vita, almeno io sono cresciuta così. Poi, dopodiché, visto in che direzione va la nostra scuola, il nostro mondo e che rapporto i ragazzi hanno con gli insegnanti, oppure peggio, che rapporto hanno i genitori con gli insegnanti, difendendo sempre i figli in qualsiasi situazione, ci sono veramente pochi commenti che posso fare. Comunque, nonostante queste assenze, la figlia ha ottenuto i migliori risultati nel test di ammissione al college. I genitori hanno detto che non è giusto che solo i privilegiati vadano in ferie. La moglie lavora per il Servizio Sanitario Nazionale, quindi con il Covid non si è risparmiata e non si è mai fermata, per cui non ha potuto prendere ferie quando tutti vanno in vacanza. Io penso che c'è un rimedio ad ogni cosa e sinceramente non mi sento di giustificare questi genitori, anche se molti sicuramente saranno dalla loro parte. Cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Nothing's gonna change.
Across the Universe, Fiona Apple, qua su Controradio all'interno di Quando viene la sera fino alle 22.30. Nel mondo esistono solo circa 1000 esemplari di Wetterhound o Spaniel olandese, una razza canina molto rara originaria dei Paesi Bassi. Ora, a far sì che la specie possa continuare, ci ha pensato una mamma a quattro zampe, dando alla luce 8 cuccioli ricoperti da folti riccioli, 5 maschietti e una femminuccia, nati lo scorso aprile. Grazie a questa nascita l'elenco è stato rivisto, soprattutto nel Regno Unito, dove la popolazione si può dire triplicata. Prima del loro arrivo c'erano infatti solo 4 spaniel olandesi in UK, ma è anche la prima cucciolata venuta al mondo nel paese. La madre Afke proviene dai Paesi Bassi ed è arrivata nel Regno Unito con i suoi nuovi proprietari. Qui ha preso parte a un programma di riproduzione della razza portato avanti dalla UK Staphound Association. Degli 8 cuccioli, 6 hanno già trovato una nuova casa, venduti a oltre 1.700 euro ciascuno. 2 attendono ancora di essere adottati o venduti. L'iter non è dei più semplici, bisogna compilare un lungo modulo e poi sarà la UK Staphound Association a scegliere la famiglia ideale per i loro appunto teneri Wetterhound. Sono meravigliosi, li sto guardando adesso, sono marrone e bianco con questi occhietti azzurri. Sembrano delle piccole pecore per quanto riguarda appunto il pelo, e sono davvero meravigliosi, però diciamo che vabbè, loro sono estremamente rari e noi sappiamo quanto costano i cani giorno d'oggi, cani di razza, e quanti cani ci sono nei canili anche di razza, per chi proprio desidera un cane di razza perché ha un particolare diciamo simpatia per un cane di una razza specifica. Guardate che ci sono tantissimi setter che si possono adottare, quelli sottratti dai cacciatori, quelli che i cacciatori hanno abbandonato. Ci sono veramente, se volete basta scrivere se vi piace, che ne so, adesso pastore tedesco per esempio, e scrivete adottazioni pastore tedesco, vi uscirà qualche cosa. Però ci sono dei musetti meravigliosi che sono vari incroci e che non valgono meno semplicemente perché non hanno un pedigree o non è scritto pura razza con la coda della lunghezza piuttosto che, pensateci.
Sarà pure giusto, ma io non l'ho capito. Ti seguo per metà, poi perdo tutto, perché non ti ho capito. Sono concetti pure semplici, ma io non li ho capiti. Magari credi che mi stimoli, ma io non ti ho capito. Non puoi riassumere. Hey! Che voglia di smacchiare.
capire pure a me. Non so se ridere o farti piangere.
Quando viene la sera, solo per te, su Controradio.
Hey, 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 lady! Hey, hey, lady!
Hey ladies, Beastie Boys, qua su Controradio parliamo della qualità della vita, perché in occasione del Festival dell'Economia di Trento è stata presentata la terza edizione dell'indagine sulla qualità della vita delle province italiane realizzata da Il Sole 24 Ore. Tutte le province del nostro paese sono state divise in tre classifiche a seconda delle fasce d'età. Una è riservata ai bambini in età compresa tra 0 e 10 anni, un'altra ai giovani dai 18 a 35 anni e un'altra agli anziani over 65. Ogni città è stata valutata sulla base di 36 diversi indicatori e le classifiche finali sono il risultato della media dei punteggi ottenuti. Per i bambini tra gli indicatori ci sono la retta media della mensa scolastica, la spesa dei comuni per i servizi sociali destinati alle famiglie e ai minori e le competenze dei ragazzi. Sul fronte dei giovani c'è una tendenza che spicca sulle altre, l'insoddisfazione degli under 35 che vivono nelle grandi città. L'Emilia-Romagna si posiziona in vetta alla classifica della qualità della vita dei giovani con ben 4 province nelle prime 5 posizioni. Gli anziani invece, secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, vivono meglio in Trentino Alto Adige. Tra gli indicatori che hanno contribuito a stilare la classifica riservata agli over 65 ci sono il consumo di farmaci e la speranza di vita media nelle varie province d'Italia. E allora vediamo questa lista. Siena è la migliore provincia per la qualità della vita dei bambini, compresi tra i 0 a 10 anni. Al secondo posto nella classifica, per i bambini sempre, si trova Aosta. Poi Ravenna è la migliore provincia d'Italia per la qualità della vita per i giovani in età compresa tra 18 e 35 anni. La città della Romagna è anche la terza nella graduatoria dedicata ai bambini, davanti a Firenze, eletta la città dove si mangia meglio al mondo, e Bologna. Sono tutte romagnole le province che occupano i primi 3 posti nella categoria giovani della classifica qualità della vita. Ora, dopo Ravenna, al secondo posto c'è Forlì e Cesena. L'indagine, che chiaramente si riferisce all'anno 2022, alla categoria giovani, che comprende cittadine e cittadini fino a 35 anni da 18, vede Ferrara occupare la terza posizione della classifica. Eletta una delle città più generose d'Italia per trapianti e donazioni di organi, Trento risulta la migliore provincia del nostro paese per gli anziani. La categoria anziani dell'indagine comprende appunto gli over 65 e al secondo posto si trova la provincia di Bolzano, seguita da Fermo, Trieste e Sondrio. Crotone risulta all'ultimo posto nella classifica per l'età tra 0 e 10 anni, fanalino di coda nella graduatoria dei giovani è Taranto. E poi vediamo Lucca, eccola qua, Lucca. Per quanto riguarda la classifica invece della qualità della vita degli anziani, in ultima posizione si trova Lucca, che nel 2023 invece è stata scelta come una delle città più romantiche d'Italia. Allora, quindi abbiamo visto Lucca come ultima per la vita degli anziani e Siena la migliore provincia per la qualità della vita dei bambini. Quindi comunque diciamo che Toscana non manca da tutte le parti, insomma, per quanto riguarda tutte le categorie. Well. 68 milioni di turisti, con quasi 267 milioni di pernottamenti previsti per l'estate 2023, con una crescita rispettivamente pari al 4,3% e al 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, con 65,2 milioni di arrivi e 258 milioni di pernottamenti. Effetto positivo anche sulla spesa turistica, stimati circa 46 miliardi di euro, con una crescita del 5,7% rispetto al 2022. Sono alcuni dei dati emersi dalle previsioni di Demoscopica. Scenario confortante sul incoming. Scelgono l'Italia 35,3 milioni di stranieri, pari a poco più del metà, 51,7 del dato complessivo dagli arrivi previsti, con 131,5 milioni di presenze. Inoltre l'analisi storica dei flussi turistici evidenzia che il periodo giugno-settembre del 2023 dovrebbe caratterizzarsi per il maggior numero di arrivi, sia rispetto al periodo pre-pandemico del 2019 e sia addirittura dal 2000. A livello territoriale, tutte le destinazioni regionali dovrebbero registrare un andamento positivo dei flussi turistici. Incoraggianti le previsioni sull'estate di Demoscopica per l'Emilia-Romagna, nonostante l'emergenza alluvione, dalle ripercussioni ad oggi difficilmente quantificabili. In particolare il sistema turistico emiliano-romagnolo risulta tra le prime 10 destinazioni regionali italiane per incremento dagli arrivi del 2023. Quindi diciamo che ci sarà una estate affollatissima sulle nostre spiagge.
Tonight. being at it, trying hard to deny it. I've been thinking about how it's gonna go down, go down. Because in my mind, I see it's
22:12 minuti qua su Controradio su 93,6 e 98,9, che sono le nostre frequenze che conoscete benissimo, almeno direi io che è così. Magari mi dite che questa serata è una delle tante, una serata diciamo normalissima, ma dall'altra parte chi lo sa, magari è una serata speciale per qualcuno, sicuramente lo è da qualche parte nel mondo, chiaramente. Al Museum of Osteology, cioè il museo della osteologia, che è questo ramo dell'anatomia riguardante lo studio delle ossa, che cosa è successo? Sto cercando di raccontarvi questa storia di un gatto nero, perché lo staff ha deciso di adottare un animale domestico che è un gatto nero, e la scelta è ricaduta proprio su questo gatto, non essendo i cani ideali in un ambiente in cui si trovano ossa di tutte le dimensioni. E così dipendenti del polo museale si sono recati al rifugio Moore Animal Shelter, e la decisione finale è ricaduta su questo splendido felino nero. Lo so che ci sono ascoltatori adesso che hanno un gatto nero e che ci stanno ascoltando, anche perché a volte mi sono arrivate le fotografie dei vostri gatti su 342 810 4111. Allora, questo gatto si è avvicinato subito a loro facendo continuamente le fusa. Era proprio lui quello giusto, lo staff lo ha accolto ribattezzandolo Indiana Bones per gli amici indie. Al Museum of Osteology Indy ha trovato una famiglia allargata, sempre pronta a prendersi cura di lui dentro e fuori la struttura. E quindi, quando il museo poi è stato chiuso, Indy viene accolto dai dipendenti, girando a turno casa per casa, oppure rimane lì monitorato costantemente, chiuso nel senso non per sempre, ma chiuso magari di notte, no? Intendono questo, è monitorato sempre, perché si vedono anche delle fotografie e dei video che appunto ci fanno vedere questo gatto in mezzo a tutte queste ossa all'interno del museo.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Lost more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby the harvest dies. Mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Mercy, can't you stand that?
Oh, no.
Dovrebbe essere tra i luoghi più puri del pianeta e invece oggi l'Himalaya sono come non l'abbiamo mai visto, tristemente ridotto ad un'immensa discarica di plastica e rifiuti di ogni tipo. A lanciare l'allarme l'imprenditore francese di 53 anni e alpinista di lungo corso Luc Bosnard, che con la sua squadra sta cercando di ripulire questa vetta tanto amata, queste vette tanto amate, ma tanto deturpate, aggiungiamo. La colpa di questo scempio sarebbe da additare agli alpinisti che scalano le alture della catena montuosa che attraversa Pakistan, India, Nepal e Bhutan. I numeri sono impressionanti. In totale, nell'ambito del suo progetto Himalayan Clean Up, Bosnard e il suo team hanno prelevato 1,6 tonnellate di rifiuti di plastica, 3,7 milioni di rifiuti complessivi, montagne di lattine, tende, bottiglie, tubi in PVC, solo per citare alcuni degli oggetti che hanno trovato. L'alpinista ha parlato di una vera discarica. Dietro ogni roccia ci sono bombole di ossigeno, cibo in scatola, teli per tende, scarpe. È davvero assurdo. Tutta plastica che si disintegra lentamente, andando ad inquinare per sempre i paesaggi e i fiumi. Lui è appena tornato dal Nepal dopo un primo tentativo di scalata del Makalu, nella quinta vetta più alta del mondo, a 8.485 metri. Spera di poterci risalire presto per ripulire questi luoghi che per tanti sono diventati giganteschi bidoni della spazzatura. Questa spedizione che è partita a fine marzo è la seconda dopo la scalata dell'Everest nel 2010. Contemporaneamente un altro membro dell'associazione è appena sceso dall'Annapurna, quota di 8.091 metri. E da queste due salite i due uomini, aiutati ciascuno da una decina di Sherpa, hanno già riportato indietro 3,7 tonnellate di rifiuti. Di queste il 45% era di plastica e durante la sua prima spedizione sul tetto del mondo Bosnard aveva già prelevato una tonnellata di rifiuti, di cui 550 kg di plastica. Com'è stato veramente possibile accumulare una quantità tale di spazzatura? Questi rifiuti, chiaramente questa è la risposta, che questi rifiuti sono i resti delle spedizioni in quota che hanno preso il via nel 1920 all'inizio dell'apertura della stagione del turismo, incuranti dell'ambiente. Troppi alpinisti scelgono di scalare le vette e così buttano, diciamo, questo carico di immondizia, e questo è rimasto lì dal 1920, quindi immaginate veramente la quantità che c'è ancora da ripulire.
No time for crying, no time for tears.
bella questa musica e la voce di Mavis Staples, No Time for Crying, così si intitola questo brano che abbiamo appena sentito qua su Controradio in chiusura, penultimo brano con la voce femminile, arriva anche l'ultimo brano per concludere così in bellezza questa nostra serata di mercoledì 31 maggio. E quindi domani diamo insieme il benvenuto a una serata di giugno, il primo giugno dalle 20:30 sempre su Controradio. Quando viene la sera chiudiamo con Sade, buonanotte da Sanja Lucic.